L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Servire, accompagnare vuol dire anche difendere, vuol dire mettersi dalla parte di chi è più debole. Quante volte leviamo la voce per difendere i nostri diritti, ma quante volte siamo indifferenti verso i diritti degli altri. Quante volte non sappiamo o non vogliamo dare voce alla voce di chi, come voi, ha sofferto e soffre, di chi ha visto calpestare i propri diritti, di chi ha vissuto tanta violenza, che ha soffocato anche il desiderio di avere giustizia.
Settembre 2013, primo anno di pontificato di Papa Francesco, queste le sue parole incontrando il centro Astalli con i rifugiati, i volontari. Ben trovati nuovamente da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana, che quest'oggi è dedicato al decimo anniversario del pontificato. Questo è Il Mondo alla Radio, Luciana Fantini per la regia, Gustavo Messina ci segue invece per la parte tecnica. In collegamento telefonico invece abbiamo padre Camillo Ripamonti, presidente del centro Astalli. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Ben trovato a lei e a tutti i radioascoltatori.
Padre Camillo, insomma, che effetto le fa sentire le prime parole di Papa Francesco al centro Astalli?
Beh, un'emozione, perché diciamo in quell'occasione Papa Francesco era una delle sue prime uscite, diciamo così, improvvisate, di incontrare in modo particolare le persone, diciamo, più ai margini, e quindi appunto risentirlo, ed essendo passati 10 anni, fa un certo effetto.
E soprattutto un Papa Francesco che, come spesso capita quando incontra le persone amiche, parla a braccio, non ha dei discorsi scritti.
Sì, esatto, o comunque ha un suo canovaccio da cui si discosta con grande facilità, anche perché poi appunto parla con il cuore, parla al cuore delle persone, parla a chi si trova di fronte, cercando di adattare appunto il suo linguaggio alle persone che ha davanti. Così è stato al centro Astalli, così è stato appunto nei suoi vari messaggi che ha indirizzato al GRS e al Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati e al centro Astalli nei vari anni.
Abbiamo sentito nelle parole che abbiamo mandato in onda di Papa Francesco, insomma, bisognerebbe imparare a rinunciare a un certo egoismo che ci caratterizza. Siamo abituati a guardare e a fare riferimento a noi stessi quando si tratta di ribellarci a delle ingiustizie o di rivendicare determinati diritti. Raramente ci esponiamo per gli altri, e questa è una questione quanto mai attuale anche in questi giorni.
Ma io credo di sì, diciamo quello che noi in genere facciamo è che quando vediamo calpestati quelli che noi riteniamo i nostri diritti, allora siamo disposti ad alzare la voce, ma poi appunto quando questi stessi diritti appunto dovrebbero essere garantiti per gli altri, allora cominciamo a ridurre questo spazio dei diritti, a farli diventare dei privilegi da cui alcune persone sono escluse, ma appunto se sono diritti per tutti dobbiamo garantirli per tutti. e nell'ultimo periodo, negli ultimi giorni, vediamo appunto anche come la questione dell'accoglienza, del salvataggio, la questione dei diritti delle persone che scappano da guerre e persecuzioni, ecco, cerchiamo di restringerli e a escludere alcune persone che non riteniamo appunto quei cittadini appunto come noi, per i quali debbano essere garantiti questi diritti. Trasformiamo i diritti in privilegi senza quasi rendercene conto.
Tra l'altro dobbiamo ricordare che uno dei primi atti di Papa Francesco da Pontefice è stato proprio quello di recarsi a Lampedusa per rendere omaggio alle vittime delle migrazioni forzate.
Esattamente, e nell'omelia di quella messa di suffragio per le vittime del mare, lui appunto aveva commentato quello che era i brani biblici del giorno su Caino e Abele, e aveva fatto risuonare quella domanda: dov'è tuo fratello? Chiamando alla responsabilità personale, ma poi anche delle istituzioni. E in questi 10 anni questo richiamo alla responsabilità è sempre stato continuo, no? Fino alle parole appunto anche che abbiamo sentito, in cui invita a diventare voce per chi non ha voce, quindi assumere la responsabilità del proprio fratello. Ecco, non dobbiamo dimenticare queste parole.
Padre Camillo Ripamonti, in occasione dei 10 anni di pontificato, il Centro Astalli domani presenterà una raccolta di discorsi che Papa Francesco ha pronunciato proprio incontrando il Centro Astalli.
Sì, esatto, abbiamo voluto appunto in occasione dei 10 anni raccogliere questi messaggi, questi discorsi che Papa Francesco ha rivolto attraverso il Centro Astalli, il servizio dei Gesuiti per i rifugiati, ai rifugiati, e li abbiamo raccolti in un libricino che porta un titolo significativo: Una nuova rotta di umanità. Appunto proprio perché riteniamo che in questi 10 anni Papa Francesco ci abbia aiutato a mantenere la rotta per non perdere la nostra umanità, e però purtroppo appunto come capita spesso noi non rimaniamo un po' sordi a queste parole, perdiamo la rotta, perdiamo a volte anche la nostra umanità, e il libricino ha un'immagine, Papa Francesco su una barchetta di carta appunto che rappresenta in qualche modo la fragilità delle barche con cui arrivano queste persone, ma anche la fragilità delle barche su cui ciascuno di noi è. Però bisogna tenere la rotta ben dritta per non perdere l'umanità nei confronti di queste persone.
Padre Camillo, un'ultima riflessione, poi la lascio andare. Abbiamo parlato adesso di umanità, il titolo del libro è Una nuova rotta di umanità. Non le sembra che talvolta questa umanità si perda, ma per fare ricorso a un tentativo di burocratizzare in un certo senso quella che è l'immagine dei migranti, dei milioni di migranti che si muovono lungo le rotte nel pianeta? Insomma, c'è sempre il tentativo di distinguere migranti economici, rifugiati, profughi, quelli che invece fuggono dalle condizioni climatiche, insomma, di categorizzare per cercare di ordinare, quasi che fosse insomma una pratica da risolvere con i timbri.
Ma io credo sì, è così, e la dottrina sociale della Chiesa ci ricorda invece che esiste questa categoria, che è la categoria dei migranti forzati di fatto, i rifugiati di fatto, che sono quelle persone che ritroviamo appunto o nei nostri paesi o sulle rotte che portano ai nostri paesi, e di quelli noi dobbiamo occuparci, non delle categorie che noi creiamo a tavolino e che rischiano invece di imbrigliare le persone in una burocrazia che molto spesso appunto li uccide oppure li lascia in balia di un limbo dal quale non riescono più ad uscire. Ecco, io credo che dobbiamo uscire da questa ambiguità, anche da questa ipocrisia, e guardare in faccia, come ci ha aiutato a fare in questi 10 anni Papa Francesco, queste persone, guardarle negli occhi, parlare con loro, incontrarle, stare con loro, perché è con loro che costruiamo il nostro futuro.
una burocratizzazione che tra l'altro tende a confondere molto l'opinione pubblica, le persone comuni che spesso, sempre più spesso appaiono disorientate, insomma non sanno più bene a cosa credere oppure cambiano magari idea nel momento in cui assistono a determinate tragedie e hanno una posizione ben precisa, come è capitato in Calabria.
Beh sì, ma poi alla fine appunto sono queste burocratizzazioni, a volte sono degli alibi dietro i quali noi ci nascondiamo per non assumerci le nostre responsabilità, ma pensiamo per esempio a quando ci fu il caso dei siriani che attraversavano l'Europa e abbiamo detto appunto sì, chi scappa da guerre, ma e no ai migranti economici. Poi quando questi migranti che scappavano da guerre sono diventati alcune centinaia di migliaia, abbiamo subito pagato la Turchia perché trattenesse queste persone. Ecco, ancora una volta noi creiamo appunto delle forme, delle categorie di persone che sono degli alibi dietro cui noi ci nascondiamo per non assumerci le nostre responsabilità.
Grazie padre Camillo Ripamonti, grazie per essere stato con noi e aver partecipato a questa trasmissione particolare e nella specifica occasione del 10° anniversario. Ricordiamo ancora domani 14 marzo presso la Sala Assunta di Via degli Astalli la presentazione di questo libro che raccoglie i discorsi di Papa Francesco, Una nuova rotta d'umanità. Grazie mille per essere stato con noi, a risentirci presto e buon lavoro.
A risentirci, grazie.
Alessandra Fabretti, giornalista inviata dell'agenzia Dire, ben trovata, grazie per essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Alessandra Fabretti è giustamente stata chiamata in causa perché negli ultimi anni ha seguito con grandissima attenzione alcuni dei fronti più caldi delle migrazioni, più caldi e più nascosti. E nello specifico parliamo di quello che sta accadendo ancora oggi alla frontiera con la Bielorussia, la frontiera tra la Polonia e la Bielorussia. Tutti ricorderete la crisi dei migranti, i migranti utilizzati come arma non convenzionale, anche questo è un linguaggio molto particolare. Si sta cercando in un certo senso, almeno secondo quelle che sono le parole uscite oggi anche dal ministro della difesa italiano, di ricreare un po' la stessa immagine anche per quanto riguarda i flussi di migranti provenienti dalle coste del Nord Africa, no? Già si è iniziato a dire che è una manovra organizzata dalla Wagner, da questa compagnia paramilitare o militare, non si capisce bene, insomma, è comunque strumento nelle mani della Russia, strumento di morte in tante parti del mondo, in particolare in Ucraina. Cosa ne pensi, Alessandra Fabretti, di questo parallelismo?
Sì, grazie. Proprio poco prima di questa intervista davo un'occhiata sulla stampa polacca e in effetti la stampa polacca ha ripreso le parole del ministro Crosetto, anche del senatore Romeo, proprio per dimostrare in qualche modo il governo attuale in Polonia, un governo di destra, ci saranno le elezioni a breve, però insomma è un governo che sta lì da molto tempo e ha sempre usato appunto questo linguaggio, cioè ha presentato il fenomeno migratorio come una minaccia alla sicurezza nazionale e come un'arma in mano al governo bielorusso in particolare, perché appunto Polonia e Bielorussia confinano, però accusando la Russia di voler destabilizzare la Polonia e creare diciamo dissapori all'interno dell'Unione Europea facilitando l'arrivo dei migranti. Ora, probabilmente è vero, anzi è vero perché per un certo periodo, per alcuni mesi, sono arrivati dei migranti a Minsk e in varie città della Russia addirittura in aereo, ma quello che mi hanno riferito più di recente i volontari incontrati al confine, anche politici, anche organizzazioni umanitarie impegnate ormai dall'agosto 2021 nell'accoglienza di questi profughi, quella ormai è una rotta che si è aperta e quando le persone devono trovare un modo per scappare dalle guerre, dalla povertà, dalle persecuzioni dei talebani in Afghanistan, da guerre che non finiscono più in Siria, in Yemen, in Etiopia, in Congo, la povertà devastante che c'è in Camerun, in addirittura dal Ghana arrivano e non importa diciamo per quale strada tu passi, puoi passare per il Mar Mediterraneo, per la rotta balcanica o per la rotta appunto tra Polonia e Bielorussia.
Soprattutto se si vengono a trovare diciamo in un paese dove assolutamente è impossibile rimanere, ci possono essere arrivati
esatto.
volontariamente o essere stati portati e quindi essercisi trovati per incidente o per cattiva sorte, ma da lì devono uscire, insomma, in qualche modo.
Esatto, il problema non solo è che appunto devono, non so, chi in Libia rimane intrappolato in Libia, ma anche chi arriva in Polonia e Bielorussia rimane intrappolato nelle zone di confine. Questa è la grande tragedia che non si sta raccontando, e cioè il fatto che comunque le politiche sia del governo bielorusso, che ovviamente vengono raccontate meno per una mancanza di libertà di stampa, ma anche di quelle polacco che in qualche modo limitano l'accesso dei giornalisti, è proprio questo, cioè il fatto che le persone rimangono bloccate tra le due frontiere. E vorrei sottolineare che è una frontiera boscosa, piena di corsi d'acqua, di paludi, dove quindi l'accesso alle città è molto complesso. Prima di raggiungerle si può essere intercettati dalla polizia di frontiera, che ti rimanda sistematicamente dall'altra parte del confine, dove si ricomincia con questo ping pong mortale. E proprio oggi è stato trovato l'ennesimo cadavere.
Mortale non è, appunto, non è un modo di dire mortale, insomma.
No, assolutamente. E ufficialmente il governo polacco ha trovato 38 persone. L'ultima vittima oggi è un ragazzo di 23 anni. Ma le associazioni dichiarano che i dispersi sono varie centinaia, e non sappiamo quello che sta accadendo sul fronte bielorusso, perché appunto c'è una mancanza di dati che arrivano da lì. E io sono andata di recente appunto a Bruxelles per una mostra che è stata organizzata all'interno delle istituzioni europee su invito di un'eurodeputata, Janina Okoi, del gruppo dei popolari europei, che proprio oggi alla stampa ha paventato la possibilità che molti di questi corpi in realtà debbano ancora essere trovati, o che potrebbero essere addirittura in fosse comuni. Lei ha usato questo termine senza, diciamo, dati alla mano, ma soltanto appunto cercando di intuire e interpretare gli avvertimenti delle organizzazioni umanitarie che lavorano lì sul terreno.
Che per fosse comuni si potrebbe anche tranquillamente intendere sepolture improvvisate, perché
esatto, certo, assolutamente,
è molto probabile che la pietà dei compagni di viaggio ti porti.
Esatto. Di recente proprio è stata trovata una ragazza, per cui un giornalista polacco ha lanciato anche una raccolta fondi per poter rimandare il corpo in Etiopia. Questa ragazza di origine etiope è stata ritrovata proprio perché appunto il compagno dal quale era stata separata nel viaggio ha dato indicazione del luogo dove lei poteva eventualmente essere. Quindi è molto complessa la situazione, e il silenzio che c'è intorno a questa situazione sicuramente non aiuta. Anche a livello europeo c'è molta paura quasi di aprire questa porta e di cercare soluzioni.
Eppure ci sono molte organizzazioni che stanno lavorando per cercare di rendere noto quello che avviene anche lungo diciamo le tratte più nascoste dei flussi migratori verso l'Europa.
Assolutamente sì, sono tante, sono polacche, sono anche internazionali, e in Polonia in particolare ce n'è una che è di orientamento cattolico, che è il KIK, altrimenti c'è Gruppa Granito, che è questa organizzazione ombrello che raccoglie tutte le varie organizzazioni, c'è Oceanie, però c'è un elemento molto particolare che ci tengo a sottolineare. Le organizzazioni vengono dopo le persone, vengono dopo i volontari, cioè chi vive in queste zone di frontiera si è trovato da un giorno all'altro a dover aiutare le persone, perché doveva scegliere se voltarsi dall'altra parte o accettare che nei boschi ci fossero persone che morivano di fame, di sete, di malattie, di fratture, perché ora c'è una barriera alta 6 metri costruita dalla Polonia, tra la Polonia e la Bielorussia, quindi i migranti scavalcano, cadono e ovviamente si feriscono, e quindi pur di non voltarsi dall'altra parte aiutano lanciando raccolte fondi, anche rischiando a volte guai con le guardie di frontiera, perché potrebbero essere accusati di favorire l'immigrazione illegale, e quindi rischiano anche molte molto salate. Ci sono state anche persone andate a processo. Le organizzazioni stanno aiutando queste persone, quindi è un po' il meccanismo inverso che avviene in Italia, cioè dove prima arrivano le ONG e poi ci sono i volontari, lì arrivano prima i volontari e poi le ONG.
Una situazione davvero difficile anche da interpretare fondamentalmente, perché se noi poi prendiamo a paragone quello che è avvenuto con le manifestazioni di solidarietà molto forti di tutto il paese e anche da parte fondamentalmente del governo polacco nei confronti dei milioni di rifugiati e profughi provenienti dall'Ucraina e la rigidità invece con cui si affronta quest'altra situazione, c'è un po' una schizofrenia nell'interpretare quello che è l'emergenza umanitaria e la necessità di soccorso di chi fugge dai conflitti. Insomma, i conflitti nel Corno d'Africa non sono certo meno terrificanti di quello che è in corso a oriente dell'Europa.
Sì, il governo di Varsavia, come riporta anche l'agenzia ONU per i rifugiati, ha lodevolmente garantito l'accesso a oltre 9 milioni di ucraini dalla frontiera ovviamente per permettergli di scappare dalla guerra. Quasi 2 milioni si sono poi installati nel paese, 1 milione e 2 milioni e mezzo, adesso non ricordo esattamente i numeri, però insomma è una cifra comunque importante. Quello che in questi mesi le organizzazioni umanitarie hanno sempre denunciato era appunto questo doppio standard, soprattutto alla luce dei numeri, cioè per sua stessa ammissione a dicembre scorso la Guardia di Frontiera polacca ha dichiarato in un report di aver riaccompagnato alla frontiera bielorussa le persone 50.000 volte. Ora, i volontari ci tengono a chiarire che non è che sono 50.000 persone, 50.000 profughi riportati alla frontiera, probabilmente alcune persone sono state contate più volte, perché appunto in questo ping pong tra le frontiere c'è chi cerca di entrare. Io stesso ho parlato con dei rifugiati che avevano tentato di entrare in Polonia 3-4 volte e poi sono stati riportati indietro.
Un po' quello che avviene anche lungo la rotta balcanica e nella sua fase terminale fondamentalmente.
Esattamente, quindi parliamo di numeri comprensibilmente molto più esigui, anche volendo dire che appunto sono state 50.000 persone effettivamente a attraversare la frontiera, non parliamo di 9 milioni di persone. E comunque ricordiamo sempre che la Convenzione internazionale di Ginevra dei diritti dell'uomo, anche la Carta europea sui diritti dell'uomo, obbliga gli stati a accettare, analizzare una richiesta d'asilo da chi proviene da paesi in guerra o con situazioni di sicurezza molto particolari, molto pericolose. Non si può riportare una persona al confine, costringerla ad attraversare una frontiera senza prima accertarsi che ci siano le condizioni per respingerla indietro, senza capire da dove arriva, quali condizioni ha, da dove scappa. E soprattutto ricordiamo che la Bielorussia è un paese in cui in questo momento non sono garantiti tutti gli standard democratici, tanto che chi torna lì finisce in un buco nero di cui neanche sappiamo molto. Quindi stiamo comunque favorendo una doppia violazione: da un lato verso queste persone che ci chiedono aiuto e protezione, e dall'altro in qualche modo ignoriamo quello che quotidianamente avviene anche in Bielorussia, che è un altro paese europeo, dove però in qualche modo si accetta che queste persone subiscano violazioni nei diritti. Gli stessi bielorussi denunciano tantissime incarcerazioni.
Alessandra Fabretti, devo interromperti perché siamo in chiusura. Io intanto voglio ringraziarti per il tuo intervento e ovviamente continueremo a seguire il tuo lavoro, perché tu tornerai da inviata in questi luoghi e continuerai a monitorare la situazione, è corretto?
Certo, e vi ringrazio tantissimo sempre dell'attenzione.
E noi ti saremo vicine. Grazie davvero Alessandra Fabretti per essere stata con noi, giornalista inviata dell'agenzia Dire, grazie anche per il tuo lavoro e per la tua testimonianza in occasione di questa edizione speciale del Mondo alla Radio in occasione del 10° anniversario di pontificato di Papa Francesco, e tutti noi sappiamo quanto la questione dei migranti, dei rifugiati stia a cuore e sia centrale nel magistero di Papa Francesco, lo è stato per tutti questi 10 anni. Grazie a Luciana Fantini, grazie a Gustavo Messina per la parte tecnica e per l'assistenza di regia. Da Stefano Lescinski è veramente tutto, un cordiale saluto.